When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Marco Sardeo, studente al secondo anno di formazione primaria. Parliamo del conflitto tra Israele e Palestina. Vorremmo avere una sua riflessione, se possibile, ovvero innanzitutto cosa ne pensa. Si è notato un atteggiamento dell'ONU più capace di imporsi rispetto a quello avuto nei confronti della guerra in Ucraina e si nutre qualche tipo di aspettativa sugli eventi. In seconda battuta le chiederemo cosa si formerà a livello di memoria comunitaria di quei popoli in un contesto come quello di oggi, in cui la guerra è parte anche dell'Europa e del Mediterraneo. E qual è il ruolo della storia nella negoziazione alla pace?
Ecco, queste sono le prime domande che quando le ho lette mi sono detto la prossima volta faccio una conferenza su Costantino. Allora, facciamo una premessa. E la prima domanda a cui devo fare una premessa prima di rispondere per parlare di una strada che mi faccia bene, insomma. La premessa è che io sono uno storico e sarei anche uno storico del Medioevo, in realtà. Poi vivo in questo mondo in cui è di nuovo maledizione, non posso fare a meno di fare il confronto con il mondo in cui vivevo da bambino. Il mondo in cui vivevo da bambino era un mondo in cui sui nostri libri di scuola, all'elementare, a un certo punto, alla fine, arrivati alla contemporaneità, c'era la foto del palazzo di vetro. E la foto del palazzo di vetro era una cosa straordinariamente impressionante. Perché il libro di testo e quello che mi insegnavano ti dava l'impressione che quello fosse il cuore del mondo. Qualcosa che non c'era prima, ma adesso da pochi anni c'è l'ONU. Ci sono le Nazioni Unite. E il mondo è cambiato. È un'altra cosa. Ed è cambiato in meglio. Ed è un luogo più solido, più sicuro, e l'umanità è più compatta di prima. Il palazzo di vetro era un luogo mitico e di fatto l'ONU contava anche di più di quello che conta adesso, perché in realtà io so benissimo che già solo per i telegiornali che guardavano i miei al tempo della guerra del Vietnam, il nome di U Thant, segretario generale dell'ONU, era il nome per me da bambino familiare, era uno degli uomini più importanti del mondo, di cui si parlava continuamente. Già il suo successore, che fu credo Vadai, ma sì, si parlava anche di lui, ma chi poi sia stato segretario generale dell'ONU in seguito, francamente, non ricordo che sia rimasto particolarmente impressionato da quei nomi, no? Allora, l'ONU è stato qualcosa che per un momento ha dato l'impressione di cambiare il mondo. Adesso, francamente, con tutta la buona volontà, non da storico, ma persona che ci vive. Forse è inevitabile, forse le scelte militari fatte da loro, perché è chiaro che senza la forza militare non si fa niente. E infatti loro hanno un esercito. Loro hanno un esercito che però ha una serie di vincoli politici, i quali, di fatto, ecco, nel migliore dei casi salva qualche vita. Il tempo della guerra in Jugoslavia, loro si è impegnato, ha fatto anche tanto. Dopodiché non è riuscito in nessun modo a impedire la tragedia della Jugoslavia. Se voi guardate qualche film che ricordi prodotto lì in quei paesi, dalla Serbia, la Bosnia, che rievochi quegli anni, si scopre una cosa che a me ha fatto molto ridere, però anche, come dire, che i caschi blu dell'ONU, che sapete che sono azzurri, i combattenti delle varie parti li chiamavano i puffi. E certo, sono azzurri, però voi capite che paura potevano avere dei puffi e combattendo i serbi, ho provato gli austriaci, tutto più, ma credo veramente malmessi, speriamo che arrivino i puffi a fermare i combattimenti e a metterci in salvo, ecco. E oggi temo che non siano più neanche i puffi, francamente, ecco. Sensazione da persone che vive nel mondo di oggi, interessandosi molto di più al Medioevo che non al mondo di oggi, ecco. E quindi sapendo di meno di quasi tutti voi sul mondo di oggi, però la sensazione fortissima è quella. E poi niente, io devo dire che tanto il conflitto tra Israele e i palestinesi quanto il conflitto tra Russia e Ucraina sono proprio degli esempi, come dire, da manuale di come al di fuori del nostro ristretto occidente, dove apparentemente sono sopiti i vecchi conflitti e, come dire, nessun tedesco sogna più di conquistare l'Alsazia-Lorena e nessun francese pensa più con risentimento ai tempi in cui gli elmi chiodati sfilavano sotto l'arco del trionfo. E beh, apparentemente, e no, ecco, e anche l'Inghilterra, la Francia che hanno alle spalle secoli, apparentemente il nostro Occidente non è più condizionato dalla memoria storica di ogni popolo. Invece si scopre che altrove nel mondo la memoria storica di ogni popolo ha una forza enorme. E la memoria storica di ogni popolo, non solo di tutti i popoli, ma certamente in entrambi i casi di cui stiamo parlando in questi tempi, tanto nel caso degli israeliani e dei palestinesi, quanto nel caso degli ucraini e dei russi, la memoria storica in realtà poi tende a riassumersi in questo. Ricordiamoci tutte le brutte cose che ci hanno fatto. La nostra storia è la storia di come siamo sempre stati aggrediti e minacciati, delle atrocità che abbiamo subito. E siccome le atrocità nella storia degli ultimi secoli si spreccano, ognuno di questi popoli in realtà ha subito così tante atrocità da poter riempire tutti i libri di storia di cui ha bisogno a scuola. E delle atrocità che ha commesso non ha nessuna voglia di ricordarsi e meno che mai di raccontarle ai suoi bambini. E in linea di massima la sensazione. Sensazione che tu hai popoli chiusi dentro la propria memoria storica, dove in questo caso la memoria non è necessariamente, come dicevamo prima, della memoria individuale, falsificazione, ma ci può essere anche quello, per inteso, ma già le cose realmente accadute sono più che sufficienti per convincere un popolo che noi abbiamo tutti i diritti e siamo stati sempre oppressi e perseguitati e loro sono i colpevoli, ecco. Ed è chiaro che, come dire, non è una cosa tanto incoraggiante, perché non è tanto facile. Se la sua domanda era anche una proiezione sul futuro, fermo restando che appunto noi storici, ragazzi, è già tanto si raccontiamo qualcosa del passato, già nel presente non ci capiamo niente come tutti voi, quanto al futuro ne sono più perdere. Però detto questo, certamente non promette bene una situazione in cui in realtà tutte le parti in causa hanno dei motivi per una narrazione, ecco, il termine che noi usiamo è questo, la grande narrazione intorno a cui si coagula un popolo, no? Da noi oggi in Occidente conta meno. A chi importa il risorgimento, supponiamo. La resistenza già di più, però anche quella, le nuove generazioni sta sfumando in un passato remoto, no? Invece c'è stato un epoca in cui la nazione italiana si coagulava intorno al risorgimento e in tutti i libri di scuola c'era l'incontro di Teano e tutti i bambini sapevano recitare battaglia di Galatafini, battaglia di Milazzo, era un specchio, o battaglia del Volturno e le vie delle città venivano dedicate appunto a gente probabilmente non se lo meritava granché, ma qualunque politicante, un Minghetti, qualunque, scuserebbe per Bologna, ma comunque era titolare di monumenti, di strade e piazze, ecco perché aveva partecipato alla grande avventura che è il cuore della nostra storia nazionale. Oggi i nostri paesi occidentali di quello fanno a meno, ci sono dei vantaggi che fanno a meno, ma anche degli svantaggi, quando ti dimentichi tutto e soprattutto chiudo. Quando non capisci più i popoli per i quali invece quella cosa lì è ancora importante. quando non capisci più i popoli per i quali la grande carestia degli anni 30 o l'aggressione nazista al paese sono ancora cose importanti, fondanti, che scatenano riflessi condizionati nella gente, no? E questo non lo capiamo più, invece bisogna saperlo per provare a capirci qualcosa.